Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi Apostoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nessuno, nemmeno uno di essi, cadrà a terra senza il volere del Padre. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il brano del Santo Vangelo che abbiamo letto stamattina e che continuerà domenica prossima viene da un capitolo, il decimo capitolo del Vangelo di Matteo, dove l'Evangelista Matteo ha raccolto tutte le istruzioni date da Gesù ai Suoi Apostoli. Prima li ha scelti, gli ha dato dei compiti da svolgere, gli ha anche detto alcune condizioni da rispettare di povertà, di semplicità, di familiarità nell'annunciare. E però oggi il brano dice che questi qui avevano paura. Avevano ragione di aver paura, perché quando Matteo raccoglie questo scritto, siamo forse nell'anno 70 dopo Cristo, le prime persecuzioni sono già scoppiate. San Paolo è stato decapitato, Pietro è stato crocifisso, tutti gli apostoli eccetto Giovanni martirizzati. Cominciano già le grandi persecuzioni a migliaia, e io oso dire come oggi. Noi non ce ne rendiamo conto perché a volte siamo superficiali nel seguire le notizie della stampa, che a sua volta cerca di minimizzare. Siamo in grado di dire che oggi nella Chiesa, e allarghiamo l'orizzonte alla Chiesa universale, ci sono più martiri che nei primi anni del cristianesimo. La paura. Allora non avevano più il coraggio di annunciare, tacevano. Allora capite il brano di oggi: non abbiate paura, tre volte annunciate quello che vi è stato detto nel segreto, ditelo sui tetti, gridatelo, dovete avere il coraggio, non vergognatevi davanti agli uomini, perché sennò vuol dire che voi rinnegate il dono della fede che vi è stato dato. È un'esortazione forte anche per noi a prendere sul serio l'impegno di annunciare con la testimonianza della vita innanzitutto. E voi lo sapete che negli ambienti pubblici, se uno si professa cristiano, è oggetto molte volte di derisione, a volte anche proprio di essere osteggiati. Se difendiamo i valori cristiani della famiglia, adesso passiamo per persone che non hanno neppure capito il senso del vivere, da ignoranti, tra poco arriveranno a condannarci nei tribunali perché diremo che la famiglia è composta da un uomo e da una donna e che i figli hanno il diritto di avere dei genitori uomo e donna come Dio ha voluto. Allora, capite che anche oggi dobbiamo avere il coraggio della testimonianza, dell'annuncio. Ma perché il male? Perché la persecuzione? Perché il terrorismo che ci fa tanta paura e che si annida ormai all'interno dei nostri ambienti? Da dove viene il male? Ma Dio, perché non ci mette rimedio? Allora, io pongo due domande che ci sono nelle tre letture di oggi. Da dove viene il male e che cosa fa Dio nel momento in cui avviene il male? Non potrebbe fermare tutti i cattivi, evitare le guerre, evitare tutti i cataclismi anche di tipo naturale? Che Dio è se non è capace di tenere in ordine le cose? Che manovratore è se la macchina sbanda? Ecco, c'è dietro un'idea di Dio che probabilmente non è quella giusta. Allora vedete la prima lettura, Geremia. Geremia è profeta, ha il coraggio di dire quello che Dio gli ha detto di annunciare. Il risultato è perseguitato in tutti i modi e alla fine decidono di ammazzarlo e finirà ucciso. Ma allora Dio non difende i suoi profeti? Perché Giovanni Battista, che abbiamo festeggiato ieri, così coraggioso, che ha battezzato Gesù, l'ha indicato l'agnello di Dio in mezzo a noi, è andato davanti ad Erode e ha avuto il coraggio di dire: tu che sei il primo, il capo, stai facendo un grave peccato e non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Decollato, tagliata la testa anche a lui. Ma Dio, perché non è intervenuto? Ma poi c'è il suo figlio Gesù Cristo, incarnazione del Verbo, morto sulla croce in maniera crudele. La domanda è molto seria. Noi di solito chiediamo di non avere tutte queste cose, che invece tutti coloro che hanno messo la loro vita a disposizione di Cristo hanno passato. Dov'è la fedeltà di Dio? Ha davvero contato i cappelli del nostro capo? È vero che ci ama più di dei passeri che di per sé non valgono poco niente? Ecco, queste sono le domande. E Geremia risponde dicendo: tu sei un presidio al mio fianco, io spero in te, di te mi fido, fede e speranza. E il Salmo che abbiamo pregato aggiunge: Signore, sono nella prova, la malattia, i disastri economici, la vecchiaia, la morte. E la preghiera del Salmo ha gridato al Signore: aiutami. Quindi questa invocazione che pone la fiducia nel Signore. Ma poi c'è la seconda lettura, molto importante, l'interpretazione di San Paolo, il quale dice: se guardi il mondo, vedi dilagare il male, la morte. Il male porta la morte su tutti gli uomini. E da queste frasi della lettera di Paolo la Chiesa insegna che in ogni uomo c'è una tendenza di male legata al rifiuto di riconoscersi dipendente da Dio. Il peccato di Adamo, la ribellione, lo chiamiamo il peccato originale. Ma come il primo Adamo, simbolico, non storico, ci fa capire come il male è nel cuore dell'uomo, perché invece di pensare all'amore pensiamo all'egoismo, invece di essere a servizio cerchiamo di mettere gli altri ai nostri piedi o sotto i piedi, così come c'è stato questo primo Adamo, dice Paolo, oggi c'è il vero Adamo, il nuovo Adamo, da cui sgorga un dono gigantesco d'amore e di grazia che invade il mondo e che ti permette di guardare a Dio, di dire papà, padre, di sentire che sei figlio, di sentire che la vita si realizza quando segui il modello di Cristo, che possiamo sintetizzare: era tutto di Dio, obbediva a Dio, ma era tutto per gli uomini, fino all'ultima goccia del suo sangue, fino al cuore squarciato. Allora vedete il contrasto fra il vecchio Adamo e il nuovo Adamo, fra una legge di morte e una legge di vita, fra la presenza della libertà umana che cerca spasmodicamente il possesso dei beni, del potere, del piacere, e Gesù che ti dice: vuoi vivere una vita che sgorga da questo mio dono e che arriverà in pienezza a un amore per sempre? Vivila imitando me, donandoti ai fratelli con amore, con semplicità, con dedizione, con perdono, con la solidarietà, col sostenersi a vicenda. Ecco, una lotta sempre forte fra il bene e il male. La sentiamo dentro di noi. Cosa sono le nostre tentazioni se non la lotta tra il bene e il male? Quante volte davanti alle scelte sentiamo che qui c'è la strada giusta e qui c'è quella comoda, e alla fine magari cadiamo in quella comoda. Allora capite che da dove viene il male? Da dove vengono le guerre? Da dove viene la violenza? Dalla libertà dell'uomo che rifiuta di ascoltare Dio e non vuole mettere in pratica l'esempio di Cristo. Da dove viene la vita? Viene dall'accettare davvero la parola di Dio come luce, come guida, l'esempio di Cristo come il binario indispensabile per realizzare l'esistenza, e naturalmente nella speranza di un compimento finale che sarà un compimento di gioia e di amore per sempre. Ma ci crediamo? Meglio davvero qualcosa poco nobile oggi che la gioia infinita domani? Molte volte facciamo questo strano ragionamento. Allora, in questa lotta tra il bene e il male, tra la proposta di Dio e le tendenze istintive un po' animalesche dell'uomo, si colloca il grande dono di Gesù, che si fa uomo come noi. La sua salvezza non è stata quella di un eroe, come nei cinema, nei film o nei romanzi, che viene e ammazza tutti i cattivi e così trionfa il bene. La venuta di Cristo per salvarci è stato un atto di solidarietà profonda, una condivisione fino alla morte di croce. E proprio per questo Dio gli ha dato un nome che è più grande di ogni altro nome, e lo vorrebbe dare anche a ciascuno di noi nel momento in cui ci incontreremo con Lui. Quindi Dio non è colui che manda i castighi, Dio non è quello che manda i terremoti, Dio non è quello che si vendica perché tu hai fatto un peccato, è una madre innamorata che vuole il tuo bene e che quando vede che tu lo tradisci, che il peccato prende possesso della tua vita, in quel momento il cuore di Dio direi che sfodera tutta la potenza del suo amore misericordioso e ti abbraccia di misericordia, di perdono, di doni di grazia perché tu possa capire il tuo errore e uscirne. Dio non è colui che manda castighi o che governa il caldo di questi giorni o il gelo dell'inverno. Dio rispetta le leggi della natura a cui Lui ha dato origine e non viene a salvare l'aria inquinata che noi con i nostri motori continuiamo ad inquinare. Questo è un problema dell'uomo, è la libertà dell'uomo, è la responsabilità dell'uomo. Beh, ma allora dov'è la fedeltà di Dio? È nel nostro cuore. Dice il brano del Vangelo di oggi: ma neppure quando un uccellino cade per terra morto, Dio è assente, Dio è lì con lui, è con noi costantemente, vive nel nostro cuore, è la forza del nostro spirito. Costantemente, anche in mezzo alle malattie, alle prove, alle disgrazie, alla morte, il nostro spirito saldamente nelle mani di Cristo, che lo salva, lo alimenta, lo fa crescere fino al giorno in cui saremo per sempre con lui. Allora capite che il Vangelo e le due letture di oggi ci dicono veramente questa grande verità d'amore e di fede. E ci chiedono di non aver paura, non temere. Rinnova la tua fede, rinnova l'amore e la carità per aiutare le persone e rinnova la forza di annunciare. Annuncia che credi davvero nel Signore e annuncialo con la tua vita concreta. Voglio terminare con un brano sempre di San Paolo che segue di poco quello che abbiamo letto prima. E San Paolo ha presente tutte le prove, le difficoltà, la morte, martirio, la prigione, lui le aveva già subite, eccetto la morte, tutte quante. E dice, che cosa diremo dunque di fronte a questi fatti? Se Dio è per noi, ma chi sarà contro di noi? Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Perciò, come potrebbe non darci ogni altra cosa insieme con lui? E chi potrà mai accusare quelli che Dio ha scelti? Nessuno, perché Dio li ha perdonati. E chi allora potrà condannarli? Nessuno, perché Gesù Cristo è morto, anzi è risuscitato, e ora si trova accanto a Dio dove sostiene la nostra causa. Ma allora chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il dolore, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la miseria, i pericoli, la morte violenta? Ma in tutte queste cose noi otteniamo la più completa vittoria grazie a colui che ci ha amato. E poi conclude solennemente: io sono sicuro che né morte né vita, né angeli, né altre autorità o potenze celesti, né il presente, né l'avvenire, né le forze del cielo, né le forze della terra, niente, nessuno ci potrà strappare da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro Signore.